Sono Maria Vera De Colombo, sono indegnamente la presidente della sezione AUS di Fermo da molti anni e sono felice di poter ricominciare l'attività con questo corso dopo anni di silenzio dovuti, come voi sapete, al Covid, che ha particolarmente colpito poi gli enti e le associazioni che operavano nelle strutture sanitarie. Con questo corso noi speriamo di ripartire in pieno con le nostre attività, anche se con tutte le precauzioni necessarie che suggeriteci dal dopo evento. Sono contenta di conoscervi, di incontrarvi, di avervi a questo corso. Spero che il corso e poi anche il servizio nell'AUS sia per voi importante come per noi avervi qui oggi. È una bella esperienza lavorare, mettere il nostro tempo a servizio di chi ha bisogno nella malattia, nella sofferenza, in ospedale, nelle case di riposo. Noi in questa struttura abbiamo avuto sempre una presenza costante, speriamo di poterla riprendere e quindi vi ringrazio molto per essere qua, spero che vi entusiasmerete così tanto da portare almeno una persona in più ciascuna di voi, così saremo anche più numerosi e quindi più disponibili per chi ha bisogno. Comunque grazie di essere qui, grazie.
Grazie a te.
Grazie. Bene, stasera abbiamo una nostra amica. Nostra amica da tantissimi anni, veramente tanti, e una persona che abbiamo avuto il piacere di conoscere in determinate situazioni e che poi è stata sempre presente nei corsi che l'AUS ha organizzato. E questo per noi è un grande, grande piacere, e proprio anche con grande affetto noi la invitiamo. Perché? Perché è una testimonianza molto importante, testimonianza per tutti noi. E io ho sentito Samuela tantissime volte, ma ogni volta dà una prospettiva diversa, quindi è una percezione molto molto interessante di quello che lei, della sua esperienza, della sua vita, diciamo così. Samuela Baiocco è laureata in sociologia e attualmente lavora presso il Comune di Fermo, servizi sociali, se non vado errato. Io non toglierei null'altro tempo a lei.
Le do
la parola e poi chiaramente sarà anche una conversazione anche.
Prego. Esatto, una conversazione perché, come ha detto il dottor Vesprini, siamo tra amici. Io prima di iniziare voglio ringraziare ancora una volta l'AUS, il suo direttivo, i suoi componenti che mi hanno contattato per essere di nuovo qui, perché come ha detto insomma il dottore, sono stata presente per molto tempo, poi il Covid ha messo un fermo a tutto e sono onorata e felice di poter riniziare insieme a voi. Sia perché questa è la testimonianza che questo corso di formazione secondo me è importantissimo, sta riprendendo e va avanti, e sia perché ancora una volta posso essere appunto in mezzo a voi, tra di voi, e parlare di me. Infatti questo incontro, no, tra amici oggi vuole proprio avere come protagonista a me come persona, ma io mi sono messa a vostra disposizione perché una sorta di difficoltà, di limitazione la vivo in prima persona, la limitazione appunto fisica. Come potete notare sono una portatrice di handicap fisico, ho delle diversità agli arti superiori ed inferiori, la cui diversità avrebbe potuto mettere un fermo, no? Come era, sembrava che il Covid potesse fare nelle nostre esistenze, mettere un fermo anche nella mia di esistenza, ma la mia capacità, o meglio, come dico io, la mia ignoranza, non solo nel senso che ignoro molte cose, ma la mia testa dura, mi hanno portato a essere qui, insomma, tra di voi e soprattutto a portare avanti la mia vita da qualche anno. Ora, io mi, oltre che diversamente abile, mi reputo diversamente giovane, quindi non voglio svelare, ma dopo lo capirete, la mia età. Allora, innanzitutto dico che questa sorpresa del mio stato l'ho avuta, o meglio i miei genitori l'hanno avuta appena nata. Quindi io adesso farò un po' un breve excursus della mia esistenza, perché anche se vedo qualche volto noto che conosco, ma la maggior parte non mi sembra, insomma, che sia di mia conoscenza. Quindi mi hanno chiamato oggi per portare la mia testimonianza e così faccio. Però gradirei che ci sia appunto un interscambio tra noi, quindi che quando volete mi interrompete, mi fate domande o comunque approfondiamo certi aspetti di cui vi parlo. E se vi annoio ditemelo pure, mi dite basta Samuela, non ne possiamo più, parliamo di quello che si cucina stasera per cena, va bene? Ok. Allora, io sono nata con questo stato fisico da due genitori molto giovani che avevano grandi sogni e che però con grande coraggio hanno abbracciato e affrontato non solo me come neonata, ma tutta appunto la situazione, a dispetto anche di coloro, qualche parente compreso purtroppo, che avrebbe voluto mettermi in un istituto per vergogna o per non coraggio nel non portare avanti tutta questa situazione. Invece i miei genitori, seppur giovanissimi, mia madre appena 24enne, mio padre 27enne, ma i 24 anni di allora non sono di certo i 24 anni di oggi, hanno abbracciato questa pupetta a cui era stata sentenziata appena una vita di 2 ore. Mi ha salvato, adesso io lo dico signora che mi ha salvato, ma lo può, guardandomi lo può dedurre, mi ha salvato un biberon di latte, capisce? Perché voglio dire, io sono non solo amante della vita, ma soprattutto del cibo e lo si vede, ecco perché sono morbidamente sensuale. Sì, le ossa le lasciamo al cimitero, ecco. E quindi questa infermiera mi ha dato questo biberon di latte perché io piangevo disperata, rivendicavo cibo e amore, ma soprattutto cibo, mentre i dottori dicevano piange perché ha forti dolori, è meglio che muoia presto. Insomma, quel biberon che avrebbe dovuto decretare la mia fine è stato l'inizio invece del mio inizio, e io caparbiamente mi sono aggrappata a quella bottiglietta e alla vita, perché le ore passavano e io stavo lì piangendo, muovendomi e chiedendo di vivere. Così mio padre ha riportato la cassettina da morto che aveva ordinato, perché i medici mi avevano dato per spacciata, e ha dovuto comprare la culletta su cui poi sono cresciuta di giorno in giorno. Vi dico che non è stato un percorso facile né per me né per i miei genitori. Non sono assolutamente Highlander, non sono Wonder Woman, sono stata una bambina e sono una donna come tutte voi. Quindi ho anche i miei momenti down, i miei momenti di depressione, i miei momenti in cui maledico la vita, ebbene sì, anche se è un dono, però a momenti non ce se la fa più e quindi uno vorrebbe davvero buttarsi sotto un treno, ma come è il titolo del mio secondo libro che vedete, quello con la copertina in nero, fondamentalmente sono un'araba fenice che nel momento in cui sta sbattendo la testa contro il muro, poi si rinfiamma della propria fiammella vitale e risorge dalle proprie ceneri e dai propri dolori. Quindi chi oggi mi vede magari che sto piangendo disperata, domani mi può incontrare e vedere che ho abbracciato un nuovo obiettivo di vita, e questa è stata la mia salvezza. Quindi io ringrazio sì la mia famiglia, ma soprattutto questo mio carattere, che può essere scomodo però sicuramente è salvifico. Tornando a me, i miei genitori mi hanno cresciuta come una figlia normale, quindi parliamo degli anni 70-80, quando ancora le leggi sull'integrazione non c'erano e i disabili erano per lo più messi in strutture speciali e messi all'angolo, quindi contestualizziamo la mia nascita e la mia infanzia. Questo per farvi capire quanto sia stato difficile, soprattutto per i miei genitori, farmi fare un percorso normale, perché loro mi hanno accettato come figlia normale e quindi mi volevano far fare le scuole normali, soprattutto mia madre, che voi non la conoscete, ma chi la conosce sa che è un gendarme e io sono un suo frutto, non potevo non essere di meno, perché con mia madre, che è una donna forte, o bevi o ti affoghi, quindi o sottostavi a lei, diventavi il suo tappetino, la sua nullità, oppure mettevi fuori la tua forza e andavi avanti in quello che lei diceva. Ma quello che lei diceva è stato proficuo e ancora una volta salvifico per me, perché lei, mentre i dottori, io porto dei tutori alle gambe con cui faccio qualche passo, prima ne facevo di più, se i dottori mi hanno messo questi tutori solo per farmi stare più comoda in carrozzina, è arrivata mamma e ha detto: no, tu porti i tutori, adesso devi fare qualche passo. Ma come devo fare qualche passo? Se già è tanto che sto in piedi. Quindi lei ha fatto miracoli nei miei confronti, perché con le buone o con le cattive mi ha preso per il mio lato debole, la gola, uno dei miei lati deboli, sì, ce n'ho tanti altri, ma lasciamo stare, mi apparecchiava davanti a me la fetta di pane con la Nutella e mi diceva: ora se la vuoi mangiare, te la vieni a prendere. Allora, un giorno dicevo di no, due giorni dicevo di no, il terzo giorno, signora, la tentazione è qua, lo sa quello che combina, no? Adamo ed Eva si ricorda le tentazioni, e alla fine anche la Baiocco ha ceduto e ha fatto qualche passetto oggi, qualche passetto domani, ha mangiato sì la fettina con la Nutella e si vede, sta tutta qua la pancia, però ha fatto anche qualche passo che mi ha aiutato a vivere degnamente. Grazie a quello ho potuto concludere le scuole, perché poi un'altra fissa di mia madre, lei aveva intuito nella sua saggezza popolana che lo studio e la mia testa, l'unica capacità, una delle poche capacità che mi restavano, mi avesse potuto salvare. Lei diceva sempre: studia così ti sai difendere nel mondo e dagli altri che magari ti vorranno attaccare e atterrire per il tuo stato. E aveva ragione, aveva ragione. Quindi lei ha fatto leva su questo, e dicendomi: tanto tu vai a scuola fino a che non hai 100 anni. Ora, io non ho un quoziente intellettivo elevato, nemmeno mi reputo una donna troppo intelligente, intuitiva sì, ma troppo intelligente no. Però che ho fatto? Mi sono dovuta mettere di grallena a studiare, perché io potevo perdere tempo a stare sopra i libri fino a 100 anni, cioè avevo altre cose da fare. Per cui, pur di togliermi mamma di torno, mi sacrificavo e quindi mi mettevo lì a studiare, perché lei poi voleva una buona media, mica si accontentava del 6 politico, perché lei faceva il paragone sempre con coloro che erano più bravi di me, quindi dovevo sempre superare gli altri. Quindi in questo senso ha fatto leva sul mio orgoglio e io ci sono cascata con tutte le scarpe, perché sono una donna molto orgogliosa. Tant'è che nei tempi canonici ho finito il percorso di studio, non mi era permesso nemmeno di essere rimandata un anno, quindi appena prendevo un 5 succedeva la terza guerra mondiale, non vi dico per l'unica volta che ho preso un 4, quello che è successo dentro casa, ok, ve lo lascio immaginare, e lei voleva sempre il meglio per me, e questo meglio mi ha spinto a non accontentarmi mai e a raggiungere gli obiettivi che poi io stessa mi sono data nella vita, perché arrivato a un certo punto, pur rendendomi conto delle mie limitazioni, però ho voluto essere una donna come tutte le altre e ho voluto, non sapendo perché la vita, perché nostro Signore, perché qualcuno mi aveva messo su questo mondo, anche se il mio nome, che lì pure c'è tutta la storia, significa chiamata da Dio, io non sapevo e non so perché il Signore mi abbia chiamato. A un certo punto però ho detto, vabbè, forse mi ha chiamato per far capire prima di tutto a me stessa e poi agli altri che pur con grandi limitazioni si può essere una donna come tutte le altre e si può dare come tutte le altre. Quindi io ho voluto essere una donna come tutte le altre. Che significa? Che volevo essere una lavoratrice, volevo gestire una mia casa, volevo fare i viaggi, volevo vivere tutto quello che voi avete vissuto o vivete. Ora, molti mi hanno reputato una pazza e un'illusa, ebbene sì, prostrandomi a terra. E ecco i periodi down, di depressione e quant'altro, perché quando ti senti attaccata e tutti ti dicono questo non lo puoi fare, alla fine uno dice, ah, forse non lo posso fare veramente. È durato 5 secondi, poi mi sono rialzata. Sono ben cosciente dei miei limiti, ma ho cercato e spero di riuscire anche in seguito ad aggirare questi limiti e questi ostacoli. Quindi ho concluso il percorso scolastico e così avevo uno strumento che era lo studio. E se mia madre voleva che io studiavo per sapermi difendere, io sono una praticona, voglio il tornaconto e quindi volevo invece che lo studio e i miei sforzi in esso mi dovessero servire per avere un posto di lavoro, perché il lavoro mi avrebbe dato uno stipendio, quindi soldi, quindi capacità di comprarmi quelle gambe e quelle braccia che avessero potuto sopplire alle mie. Quindi qualcuno avrebbe fatto le cose per me, gestire una casa, portarmi in viaggio, farmi vivere i miei momenti mondani, completare la mia persona in quello che mi era mancante. Una sfida molto grande, lo potete immaginare? Mille sono state le cadute, mille i momenti in cui io stesso ho detto basta Samuela, sei una sciocca, pretendi troppo da te stessa. Però sentivo, e ero molto più lucida prima che oggi, ve lo assicuro, sentivo che era questo, che era questa la mia mission di vita, era questo forse quello che la vita, il Signore, il karma voleva per me, cioè che io, ve lo ripeto, avessi dimostrato prima a me stessa e poi anche agli altri, a chi mi avrebbe insomma avvicinato, che si può vivere, tra virgolette, degnamente, nonostante i limiti. Volevo far capire quanta normalità ci può essere dietro un corpo limitato e dietro una vita apparentemente non degna di essere vissuta. E chi mi conosce, penso e spero che lo possa sottoscrivere. Ve lo ripeto, non è facile. Mille sono state le cadute, mille i momenti di dire basta, non ne posso più. L'ultimo prima di entrare in questa porta. Non è che io sto qua e faccio oh, tarallucce e vino, festa! No, non è facile. Però sono qui a parlarvi. E per me questo è un incontro importante. Quando sono stata contattata dal dottor Versprini, nemmeno l'ho fatto finire di parlare, giusto? Gli ho detto subito sì, perché secondo me il senso della vita è questo, poter dare qualcosa agli altri, che possa essere un sorriso, un complimento, anche un... posso dire una parolaccia? Anche un vaffanculo, ci sta, eh? Mica siamo tutti perfetti, io sono stronza, ho un carattere di merda. però cerco anche nel mio piccolo di dare, perché nel momento che dai qualcosa ti ritorna. Io sono sicura che quando esco da qua stasera sono più arricchita di quanto sono entrata, anche solo attraverso una parola che magari più tardi voi mi dite. Però anch'io voglio dare, perché sennò che vivo a fare? E quindi ho avuto questa possibilità questa sera e l'ho abbracciata totalmente. Torniamo a me. Allora, vi annoio, ci sono domande?
No.
Grazie, però fate... Sì, no, fino a domani no, signora mia. Stasera mi faccia vive, poi mi faccia andare a dormire. Io sono giovane, oh! Allora, e quindi ho concluso in modo, tra virgolette, normale le scuole dell'obbligo, grazie all'aiuto di mia madre, che si è sostituita a essere autista, a essere operatrice scolastica, nel senso che, ve la faccio breve, mia madre mi portava a scuola e mi riprendeva, mi veniva all'ora della ricreazione a farmi fare in tutte le scuole, in tutte le, cioè, elementari, medie e superiori, e mi veniva nel momento della ricreazione per farmi fare appunto colazione e portarmi al bagno. Vi voglio solo far fermare a riflettere su una cosa. Ho detto anche nelle scuole superiori. Nelle scuole superiori, quando le ragazze prendono più coscienza del proprio io, del proprio essere, inizia, no? il primo fascino da donna e a intrigare i ragazzetti. Immaginate io che vergogna che potevo provare nel vedere che mia madre doveva venire, quindi mi limitava nei rapporti, è inevitabile, anche quindi se gli dicevo grazie, ma dentro di me a momenti l'ho odiato e ho odiato il mio stato. Riesco a farvi capire il perché? Benissimo. Tragedia nera in quinto superiore, quando tutte e tutti i miei compagni, contenti perché avrebbero lasciato il loro nido familiare, e andavano all'università e potevano prendere la patente. In tutto questo la Baiocco che faceva? Di notte piangeva, perché per forza doveva andare all'università. Mamma ha detto fino a 100 anni, poi ho fatto il liceo classico, dove andavo, dove mi presentavo. Quindi la notte piangevo perché? Perché mentre i miei compagni avevano la possibilità di lasciare il nido familiare, paradossalmente io invece vi rientravo forzatamente ancora di più. In che senso? Per tutti e 4 anni accademici ho studiato a casa. Non potevo prendere la patente. Se dovevo andare in qualche parte, dovevo essere accompagnata da mamma e papà. Che vergogna. Vi do qualche spunto. Pensate, immaginate come io abbia potuto vivere quei momenti. E non mi potevo mettere la minigonna perché ho i tutori, e non mi potevo mettere il vestito attillato perché sono cicciottella, e non potevo intrigare i maschietti che mi vedevano solo come confidente e colei che gli passava i compiti. Non è stato facile. Non so chi mi ha aiutato, però sono qui e non sono stata mai destabilizzata psicologicamente, almeno fino a che non sono entrata a sta porta. Poi da domani, non lo so, sicuramente mi vedrete in qualche reparto psichiatrico. Però lì ho fatto un giuramento a me stessa. Va bene, Samuela, a me stessa, alla vita, al nostro Signore, perché io ci parlo con nostro Signore, da amico. Anche a lui lo mando a fanculo, anche a lui gli dico per 4 giorni non ci parliamo. Poi mi pento con le orecchiette basse, vado lì, vabbè, scherzavo, ma facciamo pace, continua a starmi a fianco, e vabbè. Quindi mi sono ripromessa, va bene, mi sacrifico 4 anni, poi mi lauro, a quel punto trovo un lavoro e spicco il volo. E così è stata. Non è stata facile, ma grazie ancora ai miei genitori sono arrivata alla laurea. A quel punto un'altra delusione, perché tutti mi dicevano, oh brava, congratulazioni, le solite frasi di rito, hai avuto una laurea, amo, però state bonetta a casa, perché tu non puoi, signora mia, senza gambe e braccia, dove me mettevo a lavorare? Allora, il mio sogno era fare la stilista, perché amo e amavo l'amore, ci ho provato, ma avendo mia madre sempre a fianco mi rompevo paure, anche perché lei non è che sta proprio al suo posto, lei un po' vuole primeggiare, allora basta. Poi c'è stato un evento che mi ha fatto chiudere con quel mondo, ma che lavoro mi mettevo a fare? Che io per qualsiasi cosa immaginavo non vedevo soluzione. Allora, posso usare la voce, quindi speaker radiofonica. Sì, ma chi mi ci portava alla radio? In quel momento ero limitata di testa, poi vi spiego perché. Dicevo, mamma, non voglio che mamma pure mi porta alla radio, mi è stata sempre a fianco, sto gerotto lasciamolo perdere, ok? Poi, insegnate, io vi parlo brutalmente per cercare di farvi capire i miei stati d'animo, ok? Poi, insegnante, va bene, ma tra un'ora o un'altra chi mi porta via dall'aula? Che mamma sta sempre a fianco a me? Io avevo una sorella, mia madre ha un marito che è mio padre, quindi ha una casa, per cui lei non poteva essere, cioè, sempre con me. Insomma, non vedevo soluzioni, però la vita fa da sé. La vita ti porta, ho capito, dove vuole lei, è inutile che tu ti ostini. E io ci ho provato a guidarla, a organizzare, a progettare, ma poi i progetti in realtà li fa la vita e tu li devi assecondare. Che è successo? Avevo questa laurea in sociologia, che è tutto e niente, non è ingegnere, avvocato, che comunque ti detta una strada. Con sociologia in teoria puoi lavorare dappertutto, ma in pratica non puoi lavorare da nessuna parte. Quindi io mi sentivo piena di teoria, ma volevo vedere la pratica. Allora, ciò che oggi è obbligatorio nelle università, e cioè i tirocini, io me li sono fatti da sola. Ho cominciato a fare i tirocini per 2 anni a mio spese, anche lì non vi racconto tutto perché se volete lo scoprirete nel mio primo libro, se no stiamo qua veramente fino a stasera alle 9. Ora, se Andrea Gioffre cena, e quindi tornando a noi, ho fatto questi tirocini per vedere, no? L'ambito sociologico dove più mi piaceva lavorare, fino a che il destino non mi ha fatto approdare ai servizi sociali del comune di Fermo come progettista. Avevo un progetto a termine, io sono una tipa ansiosa che voglio avere tutto sempre sotto controllo. Immaginate voi quanto si avvicinava il periodo della scadenza del progetto, non ci si trattava con la Vaiocco. Stavo completando un periodo di progetto, mi si avvicina, diciamo, una collega, una dipendente del comune, lì, dei servizi sociali, lo strumento della vita, no? Mi fa, Samuè, aveva letto su un annuncio, c'è un concorso per San Benedetto come dirigente riservato alle lauree alle laureate in sociologia o equipollente. Allora, a me il comando piace. Come dice mamma, tu la scrivania e la poltrona l'hai sempre amata, perché mi piace gestire, lo ammetto. Immaginate quando sono rompi. Veramente, sono insostenibile, io lo dico, lo ammetto. Però mi va bene così. Come dice la Bertè, sono pazza di me, ok? Allora ho provato a dare, però era San Benedetto quel concorso. Conoscevo San Benedetto perché già andavo con i miei amici a passeggio, quindi bene, dico, così mi sgancio dalla famiglia, perché volevo vivere, volevo tagliare il cordone ombelicale. E in quel momento io non ho fatto tante, no, paranoie, dire oddio come faccio, come non faccio. È veramente che quando uno deve fare una cosa ti ci mette la mano e ti aiuta, e io mi sono iscritta. Paradossalmente è uscito, salve, ben arrivata, vieni, ciao. Paradossalmente è uscito un altro concorso per Grottammare, che io nemmeno sapevo dove fosse Grottammare, perché nella mia testa c'era Cupra e San Benedetto. Grottammare, sono andata a vederlo nella cartina geografica e ho visto che stava poco prima di Benedetto. Mi misi a studiare. Per 6 mesi ho solo portato avanti il progetto che avevo di lavoro e studiavo il sabato, la domenica, dicendo ai miei amici: per 6 mesi non mi chiamate, che io devo studiare, perché l'orgoglio di cui vi ho parlato, non volevo lasciare il foglio in bianco. Ora, pensavo, faccio il concorso, una disabile, se lascio il foglio in bianco, ma che figura ci faccio? Quindi il mio obiettivo era scrivere. Ve la faccio corta. È uscito prima il concorso di Grotta a Mare, poi quello di San Benedetto. Ho fatto una bella prova, ma anche per ciò che è accaduto in quel concorso, e che appunto, se vorrete scoprirlo, avete il libro che ve lo svelerà, io ho vinto quel concorso. E sono rimasta spiazzata, perché io non pensavo assolutamente. Per me era un modo per, come si dice, fare una palestra per poi dare quello di San Benedetto, che mi interessava di più, perché San Benedetto lo conoscevo. E poi perché io volevo concludere il progetto che stavo portando a fermo, che mi interessava tantissimo. Invece ho vinto questo concorso, nel giro di 15 giorni ho dovuto lasciare tutto a fermo, con mio grande dispiacere, ma soprattutto mi sono dovuta organizzare per portarmare. In 15 giorni mi è stato impossibile, quindi ancora una volta, però non lo volevo perdere questa occasione, e anche lì, no? Al momento non ci avevo pensato come fare, poi quando, insomma, ho capito che io dovevo recarmi tutte le mattine, stare in ufficio e lavorare, come faccio senza mani e senza gambe? Poi ho chiesto un incontro con gli amministratori, e ho detto: io vengo a lavorare, però ho bisogno di 2 cose imprescindibili, un telefono viva voce e un ragazzo, una persona che possa stare con me. Sapevo che negli enti locali c'era il servizio civile, quindi ho fatto leva su quello, un ragazzo del servizio civile che possa stare con me per portare i fogli. Ho dovuto spingere un po' l'acceleratore, insomma sapevo che loro avevano bisogno, e quindi ho fatto in questa maniera. Mi è stato concesso, anzi ho fatto un po' anche la simpaticona dicendo: la bacchetta per digitare sul telefono me la porto io da casa, perché io, avendo un telefono a viva voce, pigio i tasti con una bacchettina di plastica e nello stesso modo scrivo al computer, perché non avendo le mani scrivo con la bocca, sia con la penna che con la bacchetta per digitare. Insomma, in che modo me dovevo dar da fare, no? Far vedere che anch'io ci mettevo del mio, giusto? In questo modo sono riuscita a portare avanti il mio lavoro, non con senza problemi, perché le varie curiosità da parte dei colleghi nel vedere che scrivevo con la bocca, ho avuto situazioni di mobbing, mi è stata l'altra persona che ha fatto il concorso con me, che era colei che avrebbe dovuto vincere, mi ha fatto una denuncia, ma non perché le mie prove non erano adeguate, no? alle domande d'esame, ma si è aggrappata, io ce l'ho a casa se volete, al fatto che io, essendo disabile e dovendo girare i fogli con la bocca, non ero degna di stare in un ufficio. Immaginate quello che io ho potuto vivere. Mi sono affidata a un avvocato per contrastare, insomma, le prime battute, per fermare questa, perché io avevo fatto una prova, l'avevo superata, il posto era mio e non lo volevo assolutamente lasciare a nessuno, la Tigna, ok? Quindi mi sono rivolta a un avvocato per tutelarmi, per avere ciò che io mi ero conquistata degnamente alla luce del sole. Però poi quando l'avvocato mi ha detto: puoi andare avanti e avere danni, richiedere, no? La compensazione per i danni morali, biologici, sapete, gli avvocati poi quello che fanno, io gli ho detto no, perché per me la mia ricompensa è il lavoro, il fatto che io sono lì, e io sono stata lì, anche se me ne hanno fatte di tutti i colori, di tutti i colori. Vi dico solo questo, che il mio dirigente di allora, perché c'era un dirigente apicale e io ero la vice dirigente, avevo la funzione di vice dirigente, e era anche il presidente del concorso, quindi aveva visto e saputo, ogni mattina io arrivavo prestissimo, lui ancora più presto, veniva per 2 mesi, ogni mattina, si metteva seduto di fronte a me alla scrivania e mi faceva altre domande. Allora, sempre inerenti al lavoro, eh? Allora, la Baiocco sopporta una volta, la Baiocco sopporta 2 volte, lì ha sopportato 2 mesi perché in ballo c'era il lavoro, ma poi la Baiocco si rompe e esplode, e quando esplode non ce n'è più per nessuno. Io sono esplosa con lui, me lo ricordo benissimo, quella mattina già avevo le cose girate per cavoli miei, non sopportavo niente e nessuno, figuratevi se potevo sopportare lui. Quando iniziò a farmi la prima domanda, rischiando di perdere il lavoro, perché io stavo in prova, perché lo sapete, no? In ogni posto di lavoro si sta in prova per 6 mesi, ma la mia dignità non la lascio calpestare da nessuno, e rischiavo di perdere il posto, ma dovevo tutelare me stessa e la mia dignità, con voce ferma gli ho detto: io ho dato una prova concorsuale in cui lei è stato presidente, sono stata giudicata degna e idonea a sedere in questa seggiola e a portare avanti il mio lavoro. Ora, o lo accetta, dottore, o non lo accetta, questo posto è mio e dovrà vedere me e questo mio quadro fino a che io non dico di lasciare il lavoro, oppure fino a che voi non mi reputiate non capace e degna di svolgere il mio lavoro, però me lo dovete dimostrare. Quindi se la smetta di farmi domande, se lei vuole venire qui al mattino, viene per darmi il buongiorno e per salutarmi come collega, non per protrarre la prova concorsuale che si è conclusa 2 mesi fa. Il giorno dopo, finito di parlare, vi immaginate come potevo stare io? Tremavo, dalla punta dei capelli fino ai piedi. Dico: signore, mi sono perso il lavoro, ma quanto sono deficiente, sta bocca mia, perché non se ne sta zitta? Invece lì mi sono guadagnata la sua stima, perché la mattina dopo si è affacciato sulla porta e mi ha detto: buongiorno Baiocco, e se n'è andato. Che soddisfazione! Dopo, per carità, nel lavoro ci sono stati altri problemi, nel senso mi ha ripreso, perché era la mia prima esperienza, che errore l'avrò fatto anch'io come lo faccio ancora oggi, mica, ve lo ripeto, mica sono perfetta, però ho dovuto mettere un fermo, ma questo lo devo mettere ancora oggi, perché ancora oggi la gente, tra virgolette, si approfitta per il mio stato, e io non glielo posso permettere. Anche se sembra che glielo permetto. Questo per dirvi, voi sarete, no, volontari che andrete ad aiutare gli altri, che dovrete sempre rispettare chi avete di fronte, anche se è il malato più malato, anche se è la persona che meno può difendersi e rispondere a quello che voi vi aspettate, nel senso, anche se trovate un corpo apparentemente totalmente inerme sul letto, rendetevi conto che comunque è un essere umano con dei sentimenti, con delle sensazioni, con dei desideri, che va rispettato come voi volete essere rispettati. Mi sono spiegata? Senza pietismo, perché questa è l'altra faccia che fa male. Io dico sempre: mettetevi al posto dell'altro, fatevi questa domanda: ma se io fossi al posto di questa persona e vengo trattato così, mi farebbe piacere? Comunque sia, torniamo a noi. Mi fate qualche domanda per intermezzare? Niente, tutti zitti. C'è qualche domanda?
Quanto tempo ha lavorato poi a fatto questo lavoro lì?
Oh, brava, bellissima domanda. L'ho svolto per 7 anni, poi dopo, non è che 7 anni mia madre mi portava e mi veniva al bagno, cioè io abitavo a 40 chilometri, ha fatto questa storia per 2 settimane, poi non gliel'ho permesso più. Ho cercato un assistente che mi veniva ad aiutare a metà mattina per il bagno e all'ora del pranzo quando facevo i 2 giorni di rientro. Nel frattempo dovevo trovare qualcuno che mi avesse portato a Grotta Mare. Lì, brava signora, dramma esistenziale. Le ho provate di tutte. Ho chiamato le Ferrovie dello Stato, ho chiamato i Pullman, ho chiamato pure coloro che hanno i cavalli. Dico, sai, con Galesto mi vanno portato giù. Uno le prova di tutte. Ho chiesto a mio padre di tirarmi fuori il triciclo dalla soffitta, andavo col triciclo. Niente. Alla fine l'idea venne, quando meno me lo aspettavo. Ho contattato la Croce Verde di Fermo, perché io ho pensato, perché bisogna pensarle, no signora, se io assumo un autista, già non mi basta lo stipendio, e vabbè, però facciamo finta che, ma questo un giorno gli piglia l'influenza, chi mi accompagna al lavoro? Io ci devo andare e volevo essere indipendente dai miei genitori. Già i miei genitori avevano fatto troppo, era giusto che loro avessero vissuto la loro vita sapendo che io, tra virgolette, ero autonoma. Mi spiego? Allora dovevo trovare un qualcuno che mi avesse dato la possibilità di un personale più ampio, non uno solo. E mi è venuta in mente la Croce Verde, che dietro retribuzione mensile, giustamente, perché se io avessi preso la mia macchina avrei pagato, giusto? Quindi dietro retribuzione mensile mi avesse messo a disposizione un autista che cambiava ogni giorno, o comunque secondo le loro esigenze, e un mezzo di trasporto. Avevo 27 anni, sono dovuta andare a contrattare il quantum mensile, ma per una persona che fino a 2 giorni prima aveva visto solo testi scolastici, giocato con i trucchetti e i profumi, affrontare il mondo e difendere i propri diritti non è stato facile, credetemi. Riesco a trasmettervi quello che vi voglio dire? Bene, ok. Quindi sono stata 7 anni, ma io avrei voluto continuare fino alla fine della mia vita, perché Grotta Mare mi è entrata nel cuore, tant'è che ci ho comprato un piccolo appartamentino. Perché sono andata via? Perché mi hanno fatto tanto mobbing, signora, tanto, non ve lo posso dire quanto quello che ho sofferto, ma io resistevo perché volevo stare lì, perché quello era il mio lavoro, perché io amavo quella città. Poi a un certo punto non ce l'ho fatta più, perché quando ti svegli al mattino e dici mi suicido perché non ce la faccio più, capisci che sei arrivata alla frutta. E quando quello stesso presidente, nonché tuo dirigente, ti viene davanti alla scrivania e ti dice Baiocco vattene via da qua, loro non se lo meritano che tu gli dai la tua vita, vattene, con le lacrime all'occhio te lo dice. Tu capisci che devi fare la valigetta e andartene. Mi è pesato, perché per me era un tornare indietro, una involuzione. Non so se mi spiego, però lo dovevo fare per me stessa, per il progetto di vita che avevo da completare. Allora ho fatto un giuramento a me stessa. Ok, torno indietro, ok, faccio una involuzione, ma mi riapproprio del mio tempo, perché giù con la qualifica che avevo lavoravo in comune, la sera lavoravo a casa, il sabato e la domenica pure a casa, non avevo più vita. Allora ho detto ok, voglio un guadagno, il guadagno è il mio tempo che non ha prezzo, quindi non ho voluto più un ruolo dirigenziale, io sono una semplice impiegata, ma mi va bene così. Però il pomeriggio, o il pomeriggio, comunque quando volevo, avevo il mio tempo per vivere, per scrivere libri, per veder crescere e coccolare i miei nipoti. Ora valli a riprendere che hanno 16 anni, io l'ho tenuti, il primo soprattutto, che ora ha 16 anni, sapete quello che facevo, e per me non c'è stata ricompensa più grande. Tornavo dal lavoro, mangiavo, facevo le mie cose, insomma bagno e quant'altro, poi mi mettevo seduta, me lo mettevo sulle braccia sopra il tavolo, lui dormiva sulle mie braccia per 2 o 3 ore e non c'è per me guadagno più grande. Tutti i guadagni da dirigente non potevano ricompensarmi quei momenti che non tornano più. L'ultima volta gliel'ho detto oggi, si chiama Santiago, gli ho detto: senti, amo zia, come fa a prenderti in braccio e a farti dormire? Per fortuna che l'ho fatto. Attraverso quello io ho potuto vivere la mia maternità mancata, perché non ho un figlio, anche se ci ho provato, non è venuto, e è la cosa che mi manca di più al mondo, che se ne dica, una donna non è completa, e cioè una donna è completa anche se non ha figli, ma dove? Ma non portiamoci in giro, ma noi siamo portatrici di vita. Sì, puoi dare la vita in tanti altri modi, ma per me una maternità, un figlio è importante. Non ce l'ho avuto, sul puzzle colorato della mia esistenza io vedo al centro quella tesserina nera che mi sbiadisce tutti i colori intorno. Perché non mi accontento? Forse. Ma se l'umanità si fosse accontentata, stavamo ancora con la ruota di pietra e non con un cellulare o un computer. Convenite con me? E allora io devo pretendere 100 per avere 10 o 5 della mia vita. Ora, mi sto invecchiando, ma prima, Andrea, com'ero prima? Povero Andrea che mi ha conosciuto da giovane.
Sì, devo dire che noi ci siamo conosciuti, era inizio anni 90.
Era una pupetta, lo puoi dire?
Cioè, poco dopo, insomma, la laurea, le prime esperienze di lavoro. Noi lavoravamo via al geriatrico, avevamo progetti di ricerca in pratica, eravamo un po' tutti alle prime armi, le prime esperienze di lavoro, e c'era uno studio sul decadimento cerebrale degli anziani, e questo studio prevedeva che ad alcuni anziani oltre 65 anni venisse somministrato un questionario a domicilio, a casa, era una, per avere delle notizie, delle informazioni. E così in questo progetto di ricerca c'erano dei medici, ma cercavano anche dei sociologi, e quindi c'erano degli avvisi dove si presentavano le persone che volevano concorrere, c'era un colloquio, e dal colloquio uscivano le persone con una graduatoria, e mi ricordo 3 ne servivano lì, tre, e in queste 3 c'era anche Samuela. Noi, quando abbiamo conosciuta così, subito, come deve essere la reazione, no, umana, subito siamo preoccupati, adesso, ma se deve andare a domicilio, deve prima chiamare, fare le telefonate, come facciamo? Magari facciamo fare quelle che sono più vicine o meno, cercavamo di correggere. È stata la cosa più sbagliata che avessimo potuto fare.
Ma loro lo facevano a fin di bene.
Certo, a fin di bene, per carità. Magari veniamo incontro. E in realtà lei non ha voluto nessuno sconto.
Agevolazione,
esattamente. E per il telefono lei aveva chiesto un viva voce, naturalmente.
Ancora una volta.
E quindi, perché l'altra idea è, noi la facciamo, lei faceva fare il ruolo di chiamare, fare sempre le telefonate, e le altre vanno in giro.
La furia Baiocco si scatenò.
La casa di mio padre stava a piano terra, ma io non c'ero con voi perché abitavo nelle parti. Non posso pensare, ma come con voi. Mio padre, è venuta una ragazza che scrive con la bocca, ma mi vede le domande che mi ha fatto, quanto è brava, e mi ha spiegato delle cose che tu gli hai detto a lui.
Ma perché poi...
Scrivere con la bocca,
sì, è vero.
Una cosa, io non li conoscevo,
Io ho fatto le interviste, scusa Andrea,
prego,
mi sono trovata a fare le interviste in ogni posto, nel senso, negli androni dei palazzi, dentro le case a piano terra, nei cantinoni, nei garage, persino in macchina. Gli anziani venivano dentro le macchine, la macchina, scusate, a rispondere al questionario. La cosa bella, ecco, quando vi dico vi sembra che io do, che voi date, ma sapete quando ricevete? La cosa bella è che io ho ricevuto tantissimo da loro, perché dopo i primi momenti di imbarazzo, di impasse, loro mi trattavano come una nipotina. Io non ho avuto nonni, perché i miei nonni sono morti tutti prima della mia nascita, e io ho desiderato avere un nonno, perché lo vedo oggi con i miei genitori come coccolano i nipoti, e io amo tanto le coccole, ho bisogno di affetto e di coccole, quindi i nonni mi sono mancati. Vedevo in questi anziani i miei nonni, poi sdrammatizzavo con qualche battuta, qualcosa, e mi sono sentita io amata e accolta da loro. È stata una delle più belle esperienze della mia carriera professionale, ve lo posso dire. È stata anche per me una soddisfazione, perché ancora una volta, anche nei loro confronti, a cui ancora oggi chiedo scusa, io ho fatto un po' la gradassa con loro, no? Insomma, staff organizzativo che voleva aiutarmi a organizzare meglio, a farmi avere meno problemi. Io invece mi impuntavo, non sono venuta qui per fare la segretaria e prendere le telefonate, sono venuta qui per fare la intervistatrice. Ma dove vuoi andare, Samuele? Io la sera mi dicevo, ma ti vuoi dare una calmata? Ma non c'hai uno straccio di macchine d'aiuto? Io vai a dire che vuoi fare l'intervistatrice? Amo, come la risolvi questa cosa? Cioè, ma te la vuoi smettere di fare l'onnipotente, la gradassa? Però quello volevo fare. E allora ancora una volta mi sono ingegnata, ho chiesto a un'associazione, sempre dietro pagamento, che mi avesse dato una macchina con i ragazzi del servizio civile. Non vi dico come guidavano, lasciamo perdere. Vabbè, ragazzetti di 20 anni, però, cioè, io ho fatto quelle interviste e è stata per me una grande soddisfazione.
Devo dire che è stata per noi un grande insegnamento. Lei ci ha insegnato molto, perché noi pensavamo di far bene, in realtà non era così, cioè non in senso voluto, ma lei è riuscita comunque a far svolgere l'attività che doveva svolgere in maniera veramente ottima, con grandi risultati. Quindi noi a volte cerchiamo di vicariare, no? Invece no, occorre effettivamente trovare le soluzioni, quelle che possono essere messe in atto, come diceva lei, per poter svolgere l'attività vera per la quale lei aveva concorso a questa attività di intervistatrice. Quindi devo dire,
una bella esperienza,
bella lezione.
Quindi ci conosciamo da allora. Sì. E attraverso questo io vi voglio dire che quando vi approcciate, quando vi avvicinerete a una persona, no, che volete aiutare, non ditegli mai questo non si può fare, questo non lo puoi fare, cioè non mettete mai un no, ma studiate insieme una modalità. Ecco perché io credo, insomma, di stare qui oggi, per farvi capire che alla fine, se uno vuole veramente, tutto si può aggirare, tutto si può superare. Ora, io lo so che non posso correre, i miei limiti li conosco, oppure che non posso scalare l'Everest, però posso fare altre cose, o comunque quello della quotidianità che permette ad una persona di vivere pressoché degnamente, lo faccio grazie alla mia testardaggine, ma anche trovando modo con chi mi sta a fianco, perché alle mie aiutanti sono io a volte che chiedo come facciamo così, o loro che mi dicono ma no, proviamo a fare così, può essere che è meglio. Però non dite mai un no, è bruttissimo. E il racconto della mia vita, con molta umiltà, vuole oggi fare questo, far capire, come scritto, no, nel primo libro, il titolo del mio primo libro, correre oltre me. Sorprendendo me stessa, prima di tutti, anch'io sono riuscita, forse, a correre oltre i miei limiti, ad andare oltre i miei limiti, perché io stessa credevo e pensavo di non poter avere un lavoro, ma superandone tante, io oggigiorno lavoro. C'è qui anche una mia ex collega che lo può testimoniare. Io ogni mattina mi reco in ufficio e faccio una vita, tra virgolette, pressoché normale. Quindi sono riuscita fino a stamattina, poi da domani non lo so, ad andare contro i miei limiti. Ma grazie, questo ve lo ripeto, alla mia caparbietà e al mio orgoglio, alla voglia di essere come tutte. Quindi è questo quello che vi voglio dire quando vi approccerete a una persona. Non la fate mai sentire inferiore, non la fate mai sentire umiliata, perché magari quella persona non può. Perché pensate che ai ruoli diversi, ai ruoli inversi, se state voi dall'altra parte e c'è qualcuno che vi sottolinea il fatto che non potete alzare un braccio, che non potete parlare, che non potete camminare normalmente. Io penso un po' a tutti i tipi di handicap. Parlo dell'handicap fisico perché purtroppo lo vivo sulla mia pelle e quindi credo di avere, insomma, possibilità di parlarne, autorizzazione a parlarne. Ma ci sono altri tipi di handicap, ritardi cognitivi, handicap sensoriali di chi non vede o di chi non sente, autismo, persone down. Bisogna trovare sempre il modo di far sentire queste persone a proprio agio, sempre. Io questo è quello che chiedo alla vita. Allora, io ve l'ho detto prima, ho un carattere di merda. Oh, un'altra parolaccia. Vabbè. Sono molto tagliente, io pretendo tanto da me e dagli altri. A volte mi posso offendere anche con uno sguardo che una persona mi dà, che a me non aggrava, non vi dico sulle parole. Perché anche la postura del corpo, l'approccio del corpo parla più delle parole. Quindi quando vi avvicinate nell'aiuto, anche state attento alle smorfie del viso, agli sguardi e buttate giù la maschera, perché chi è aiutato capta al di là delle parole. Quindi approcciatevi in modo vero e sincero. Io almeno voglio questo. Quando i miei colleghi mi dicono sei una rottura di, oh, che soddisfazione. Meglio sentirmi dire sei una rottura di, piuttosto che dire porra cocca sei una donna in carrozzina. Ora, in carrozzina è vero, ma porra cocca perché? Allora ditemi che sono una rottura di, almeno quella è la vera Samuela. Quell'altra non è che non sia vera, ma è un involucro. Il mio corpo così è un involucro. Ora, devo fare i conti pure con sto corpo. Infatti, vedete, so cicciottella, non mi posso mettere la minigonna e le cose aderenti, però cerco di darmi un tono. E il trucco, e il rossetto. Allora, come mi trucco? Voi come vi truccate? Allora mi aiuto un po' con la bocca e un po' con le mani, ok? Dopo vi dico, ma la cosa più grave è che sono incontentabile anche lì, perché se uno mi trucca, no, assolutamente no. Sì signora, poggio, mi fa male la schiena, mi devo comprare un altro tipo di pennello. Ho maledetto i pennelli che ho comprato ultimamente, troppo piccoli, sì, li dovevo andare a comprare, quindi mi è venuto pure male. Lasci perdere, no, lasci perdere. No. Però me ne vado orgogliosa che riesco a fare la linea con l'eyeliner, capisci? E che nessuno me la fa come voglio io. Infatti la mia, e qui c'è la mia amica aiutante, allora lei già ha superato, è brava, ora vi dico perché, non perché è una santa, non è una santa, è brava perché ha imparato a mettermi il rossetto come voglio io. E io ho insegnato, perché quando sono stanca, dopo me ne approfitto, a sfumare, oggi lei non c'era, l'ho dovuto fare da sola, a sfumare l'ombretto come voglio io, che se no uno non lo fa come voglio io. Vi dico questo, giovedì io avevo serata, ok, una serata, dovevo uscire, lei non c'era, ho chiamato un'altra mia amica per aiutarmi, quest'altra mia amica non sa mettermi l'ombretto come io ho insegnato a fare a lei qui presente. Allora, io potevo uscire secondo voi senza l'ombretto come volevo io?
No,
perché io sono esigente. Che ho fatto? La mattina ho chiamato lei, prima di andare in ufficio, e mi sono fatta mettere l'ombretto. Sono andata e ha retto, il trucco ha retto, zitta Rosa ha retto, cioè io la paura. Sono andata in ufficio, tutti mi hanno detto, che hai fatto stamattina? Perché io se no metto solo la riga nera, no? Niente, ho prove di laboratorio, che gli andavo a dire. Perché sono esigente, mi trucco da sola, apro le boccette con la bocca, signora, poi metto, sai che è l'eyeliner, sì? Oh, bene, so. Metto l'eyeliner in mezzo a queste due dita, e poi mi faccio la riga appoggiandomi sul tavolo, mettendo niente di trascendentale, pure lei lo può fare, su.
Non lo so fare.
Vabbè, mi dispiace per lei perché l'eyeliner è bellissima. E così con l'ombretto, prendo il pennellino sulla bocca, lo intingo sul cofanetto dell'ombretto, poi lo riposiziono tra queste due dita e mi trucco. Signora, se uno vuole, io mi volevo truccare. C'ho una madre acqua e sapone, ma lei se lo può permettere perché madre è una bellissima donna. Invece io non sono così bella e nonna mi ha sempre detto, vesti un bastone che pari un pavone. Ora, io un bastone proprio non so, però un buchetto pavoncello voglio essere, quindi mi dovevo tirare su. E mia madre mi ha detto, da quando ho cominciato a 18 anni, perché prima per carità non ci si poteva truccare, io ti accudisco, ti mando pulita, stirata, perfetta come una rosa, ma non mi chiedere di truccarti perché non lo so fare. Che disperazione. Che facevo? Mica potevo chiamare l'estetista, che poi non mi accontenta tutte le mattine. Mi sono dovuta ingegnare. Ho fatto prove, controprove, per vedere come mi potevo truccare, perché io volevo essere una donna truccata. Non volevo essere una sciocia, che lo sono anche quando sto a casa, ma nei miei momenti di intimità e libertà. Però al mondo mi voglio presentare, o tentare almeno di presentarmi al meglio. Lo smalto, certo, pure signora, lo smalto. Cioè, le vede le mie mani, no? Allora, uno non si deve focalizzare su queste mani, ma deve guardare lo smalto, il braccialetto, è tutto, sono tutte escamotage. Così uno dice, oh che bello smalto, e toglie l'attenzione sulle mani. Oh che bel rossetto, e non pensa più al mio handicap. Capisce, signora, sono tutte così. Lo smalto, io finché posso, almeno alla mano destra, che è quella che porgo di più, me lo metto da sola. Perché anche se qui l'aiutante è bravissima, ma non me lo mette come voglio io. Allora, dopo... È vero o no? È vero. Allora, dopo io mi arrabbio, io non voglio litigare con nessuno, allora me lo faccio da sola, finché posso. Poi, quando non potrò più, me devo accontentare. Spero più in là possibile, così so, ancora più in vecchiaia. Quindi capite tutti questi escamotage per poter, ma
bisogna un puzzo d'ingegno.
Ma certo, signore mia, qua sono tutti paraventi psicologici per andare avanti, per darsi forza e un tono. Capisce?
Io pure mi trucco.
E lei è bellissima, io l'ho visto prima, io dopo gli avrei fatto i complimenti per i capelli, il trucco e la collana di perle. E la tiene nello stesso modo che le tengo solitamente io, col nodo in mezzo. Sì, perché per me è charmante. Ci sono altre domande, altre curiosità?
A me mi sembra curioso quando frequentavi l'asilo, poi ben curioso mi sembra interessato pure la voglia di viaggiare, pure quella è una bella cosa che ti distingue. Poi devo dire a tutti che noi ci conosciamo da tantissimi anni,
tanto.
Per me nella vita sei una delle persone speciali che ho incontrato.
Grazie.
Quindi devo ringraziare sia perché partecipi a queste lezioni e hai preparato e sensibilizzato più di quasi 1000 persone, perché ogni corso magari era frequentato da 30 a 35 persone, quindi molte persone ti conoscono attraverso anche l'AIUS.
Grazie.
Poi dei libri che hai scritto, perché sono apprezzati da tutti i lettori, quindi ti devo ringraziare perché hai arricchito la mia vita e io cerco di farti conoscere anche i miei amici, perché ogni volta che c'è un incontro io magari invito le persone.
È vero,
perché tu
sì,
sì.
Grazie Rosalba,
nello stato eccetera,
non fammi perché piangere che tu... mi ci è voluto tempo a fare il trucco, eh.
Perché tu mi hai arricchito e voglio che anche altre persone siano ricche di tutte le cose che ci insegni, che ci hai insegnato. Sei un'iniezione di positività che fa bene per tutti, per i giovani, soprattutto.
Grazie.
Nelle scuole, penso che...
Guarda, proprio sabato prossimo avrò una presentazione, esatto, con i ragazzi.
È necessario per i giovani, ma per le persone di tutte le età.
Grazie, sì, ma come ho detto, lo scambio è reciproco, Rosalba, sì, quindi grazie anche a voi che mi date questa possibilità.
Io ti ringrazio con tutto il cuore, ecco.
Grazie, hai detto dei viaggi. Allora,
anche quell'episodio dell'asilo che mi è rimasto sempre impresso, che anche divenne un po' umoristico qualche volta dell'asilo, te lo ricordi?
Allora, cominciamo con i viaggi, poi ci lasciamo quello per ultimo se volete. Allora, i viaggi è stata un'altra mia grande sfida. E anche un altro fatto che denota che non mi accontento, perché io dalla vita sono stata paradossalmente obbligata, come dice un amico mio, a stare ferma, piantata come un sasso. Lui dice così, no? Io sono apparentemente piantata come un sasso. In realtà non mi fermo mai, non solo con la mente. Ma io voglio vivere, voglio sperimentare, voglio andare, voglio fare. Ora un po' di meno perché il fisico mi sta lasciando. Ma prima non trovavo pace. Mio padre diceva che era un vulcano in continua eruzione che non riusciva a arginare. Lui è riuscito a dire, io ho una sorella normodotata, che gestiva meglio e controllava meglio mia sorella normale piuttosto che a me disabile. Perché ce n'avevo sempre una per la testa. Quando la sera ci mettevamo a tavola e esordivo dicendo: pa, mi è venuta un'idea. Gli si dreggiavano i capelli che non c'aveva. Allora si metteva le mani sui capelli e diceva alla moglie: oddio, mo che s'avrà inventato. Allora i viaggi, io c'avevo la mia famiglia che mi portava a fare la passeggiatina a Mandola, oppure su le campagne marchigiane, a Montefiore, questi paesetti qua, per carità, bellissimi. Gli amici che sì, andavo in viaggio con loro, ma dovevo sottostare ai loro orari, ai loro programmi, volevano andare a mangiare al ristorante, io invece volevo vedere. Io ho sete di conoscenza, ho sete di vita. Arrivato a un certo punto, appena ho preso il lavoro, ho detto basta, adesso viaggio da sola. E voi state pensando, questo è scema, come può viaggiare da sola? Io ho viaggiato e viaggio da sola. Uno stipendio, lo prima dell'euro, ma un pochetto meno perché non mi basta, lo dedicavo al viaggio annuale. Adesso uso un'espressione molto brutta e forte, ma per far capire. Con quello stipendio io compravo le gambe e le braccia che mi dovevano portare in viaggio. Appena ho deciso questo, non mi sono contenuta. Ve lo spiego. Ho detto, vai, mo mi organizzo il viaggio. Che il lavoro ce l'avevo, quindi uno stipendio lo potevo, no? Dedicare. Ma io non mi sono accontentata di andare in Puglia, in Sicilia, in Val d'Aosta. E va ne siamo in Val d'Aosta che dicono sia tanto bella, e va in Sicilia, no? Sempre incontentabile la Baiocco. Perché? Però ve lo devo spiegare. Perché io ho sempre timore di non avere altre possibilità. Quindi per me quello magari era la prima e l'unica possibilità di viaggio da sola, e io volevo sperimentare l'aereo. E poi, quanto è bella l'Africa! Mi potevo accontentare il territorio italiano? Allora ho scelto di andare in Tunisia, però non sono così scapestrata come sembra. Mi sono affidata a un'amica che mi ha, oltre che a un'agenzia viaggi, che mi ha dato tutte le indicazioni e i dettagli del caso e mi ha detto: Samuele, tu non andà proprio allo Stato Brado come prima volta, vai su una struttura, no? Su un villaggio turistico per essere un po' più contenuta. E lì ho voluto l'ascolto. Quindi l'agenzia di viaggio mi ha organizzato il viaggio, avevamo prenotato l'elevatore per salire sull'aereo, perché non è che posso fare la scaletta, e invece dopo l'ho fatta la scaletta, e capirete perché come, e quindi ho organizzato questo viaggio per l'isola di Gerba in Tunisia. Volevo andare a vedere i cammelli, quando mi capitava più di vedere i cammelli, solo che non c'avevo il coraggio di dirlo ai miei. Come dire ai miei, io vado in viaggio da sola e ho assunto una perfetta sconosciuta? Cioè i miei sono molto protettivi oggi, figuratevi 30 anni fa quello che potevano essere. Mi spiego? Gliel'ho detto una sera d'estate mentre stavamo cenando sul terrazzo. Per poco mio padre cade da una parte con la seggia, mia madre dall'altra. Comunque sia, sono riuscita a viaggiare e lì è stata la mia apriporta, perché ho capito che anche lì, con un po' di organizzazione, non pochi problemi, io ho trovato anche aiutanti nei viaggi che, arrivati a destinazione, mi hanno detto: mi dai, non credere che io ti sto sempre dietro, voglio i pomeriggi liberi per riposarmi, quando io ho pagato per due persone per andare in viaggio. Oppure che mi ha detto: io non ti cambio, perché non sei venuta a fare la sfilata di moda, quello che ti metti al mattino vai la sera a cena, quando io invece per ogni giorno mi porto tre cambi, uno la mattina, uno il pomeriggio, uno la sera, e che il Galateo vuole questo, con tutte collane e orecchini abbinati, non sia mai, incontro uno scicco arabo, mi cambia la vita. Bisogna essere sempre pronte e perfette, giusto? Quindi di storie belle e brutte ce ne sono state tante. Ancora oggi mi piace tanto viaggiare, vivere, fare, perché io non so, come tutti voi, quanto tempo ho. Può essere che ci avrò 200 anni ancora, non voglio vivere 200 anni, come invece che la settimana prossima non ci sarò più. Allora, lo so che è per tutti, signora, ma lo so, ma io non posso perdere tempo o le occasioni, capito? Cioè, io ho ancora voglia di vivere. Poi nonna mi dice: ah, ma tu più dei vecchi vedrai, cioè avrei voglia di stare dentro casa, di non fa niente. Boh. Sarà forse, sì, no, sto dentro casa quando c'ho i miei momenti, no, perché lo vado triste in giro per il mondo, dai, su, lo sai, è così. Quindi questi viaggi, poi lei dice: lo salva all'asilo, però tu questo vuoi far sapere quando sono terribile, io non lo volevo dire. Vabbè, allora, fino all'età di 5 anni sono stata per lo più in ospedale, perché ho subito tanti interventi chirurgici, quindi non sono andata all'asilo, alla scuola. Però, come vi ho detto, mia madre, i miei genitori, mi hanno voluto inserire in un contesto normale, e quindi all'età di 6 anni sarei dovuta andare a fare la prima elementare. Ma io non avevo mai finora sperimentato la relazione con un altro bambino, perché ero chiusa in ospedale, quando stavo a casa vedevo solo mio cugino, ero protetta e coccolata sempre dai miei parenti, io non mi dovevo invece sapere relazionare. Allora mamma ebbe la bella idea di farmi andare l'ultimo anno di asilo. In quell'anno, in quel tempo, mi muovevo, camminavo, ma mi muovevo per sicurezza con un girello, ok? Quindi i bambini mi vedevano che giravo con sto girello e i bambini si rendevano conto che non ero come loro. Quindi non volevano giocare con me, mi allontanavano, io non afferravo le cose con le mani, ma per me la bocca sono le mie mani, e quindi prendevo i giochi con la bocca, e oltre a strapparmeli dalla bocca i bambini mi dicevano che ero un maialino. Quindi tornavo a casa, i pianti, perché anche lì cominciavo a capire che volevo essere rispettata. Dai oggi, dai domani, mamma ostinata mi rimandava all'asilo sempre, nonostante io non ci volevo stare, tutto quanto, fino a che un giorno una bimbetta, io avevo 5 anni, lei 3 anni, del primo anno, carina tanto, biondina, piccoletta, io desideravo giocare con lei mi disse di no. e inizio a farmi dei dispetti. Non ci ho visto più. 5 anni, eh? Cioè, l'ho capito, ma che signora, che botta, aspetta, ma che, ma ancora più bella la difesa. Cioè, capite quando ero terribile? Aspetta. Allora ho detto, ma questa gliela faccio pagare. Col girello mi sono avvicinata alla porta del bagno, dando le spalle al termosifone, era maggio, quindi quasi a conclusione. La maestra mi disse, perché Samuela stai lì e non stai nel salone con tutti noi? Ah, perché sento freddo, mi devo riscaldare, termosifone spenti. Vabbè. Ma io aspettavo la bambina che passava, perché prima o poi questa dovrà andare al bagno, non si sa quante ore sono stata lì. Ma la bambina passò, appena è passata, io, ciù, una sputata, un setaccio, perché mi rendevo conto che la sputata è umiliante, più della botta, signora, eh? Cioè lei non voleva giocare con me, mi aveva umiliato, io la umiliavo. Purtroppo sono fatta sbagliata. Ha cominciato a piangere, nemmeno l'avessi massacrata di botte. La maestra giustamente ha coccolato lei e ha rimproverato me. Poi questa in braccio alla maestra tra i singhiozzi, perché lo hai fatto? Perché? E io gli ho detto, perché tu non hai giocato con me? Io sono una bambina come tutte le altre, voglio che tu giochi anche con me, perché mi scansi sempre? Quindi rivendicavo la mia dignità, lo so, l'ho fatto con modi sbagliati, con modi non convenzionali, ma ognuno usa quello che può, in amore e in guerra non ci sono limiti, giusto signora? Ma non lo farei anche oggi, che ce n'ha 5 più lo 0. Quindi la bambina di 5 anni, ora, ieri come oggi. Fatto sta che da quel fatto, poi è venuta a scuola elementare, la scuola elementare insieme a me, siamo diventate amiche e oggi è una mia grande amica. E quante volte ripensiamo a quel fatto? Se lo ricorda! Se lo ricorda! E mi dice ancora, però, ma perché lo hai fatto? E tu perché non giocavi con me? Ancora oggi! Quindi questo per farvi capire che comunque bisogna difendersi nella vita. Non è facile, non è nulla di scontato e non è... Questa è anche un'altra cosa che attraverso questo che vi voglio far passare. Si pensa che le persone bisognose, fragili, no? O che hanno dei limiti, dei problemi, siano dei santi. Allora, noi disabili non siamo santi, perché siamo come voi. Noi magari già abbiamo dei limiti fisici, ma voi avete la pancetta, gli uomini la calvizia, quell'altro le gambe storte, quell'altro la cellulite, cioè questi sono, io dico sempre, io sono limitata fisicamente, ma è una caratteristica meccanico-fisica, non sono malata, io non sono malata. Oh, ho fatto le analisi, lei testimone, ce l'ho tutti a posto. Pure quelle lo zucchero, come si chiama, la glicemia, oh che soddisfazione Andrea, dico ma qua mi secciano, non mi fanno più mangiare, invece pure la glicemia. Questa è una condizione fisica che però non deve, cioè, limitare la persona, è quello che vi voglio dire. E quando vedete una persona che è così limitata, non la reputate fragile o inferiore, per favore fatelo per me. Perché è il più grande danno che possiate fare. E quella persona nemmeno la dovete però reputare la santa, perché è una persona come tutte le altre. Quindi potrebbe essere che anche cattiva, nel senso che fa le cose, cattiva non perché fai dei danni, non mi capite male, però che può avere un carattere particolare, che vi può rispondere in modo sbagliato, ma è giusto che sia così. È un essere umano come tutti. Io sono disabile, no, o diversamente abile, chiamatemi come vi pare, ma sono una persona come tutte le altre, nel senso, faccio i miei errori, a volte magari mi comporto male con gli altri, rispondo in modo sbagliato, posso azzannare perché magari provo un dolore e non me ne rendo conto, cioè mi spiego quello che vi voglio far passare, sono una persona come tutte, ma non è perché sto in carrozzina che sono migliore di o peggiore di. Sono in carrozzina perché è uno status, perché le mie gambe sono fragili e non mi permettono di camminare e di correre. Poi dopo che compenso con la lingua, perché non mi sto zitta, questo è un'altra cosa, qualcosa, lasciatemelo per favore, per andare. Ok? Allora, ci sono domande su, perché così mi aiutate a spezzare un po'.
No, io ti voglio sempre ringraziare perché è sempre una cosa estremamente bella sentire e vivere, perché mentre tu parli il film passa anche attraverso il nostro vissuto, le nostre esperienze di vita, di relazione, eccetera. E quindi per me oggi, che poi è una giornata un po' particolare, è stato proprio bello, è come se ti avessi sentito per la prima volta.
E grazie.
Ho vissuto delle emozioni veramente importanti, ti ringrazio.
Guarda, questa è la più bella cosa che mi potevi dire, perché se riesco ancora attraverso la mia vita a suscitare emozioni, dai un senso alle mie sofferenze, non sto scherzando, e ai miei giorni, e mi dai anche la forza di ripartire e di andare avanti. Non so se mi spiego, ok? Quindi sono io che ringrazio te e ti dico che anche per me oggi non è una giornatina delle migliori. Infatti stamattina mentre mi preparavo ci pensavo, dico: Signore, fa che io riesca nonostante tutto non solo a parlare, perché penso che due frasi riesco a metterle insieme, ma a trasmettere qualcosa di bello con il parlare. E se ci sono riuscita, sono io che ringrazio voi, perché non lo sapete ma avete aiutato anche a me. Quindi ringraziamoci a vicenda. Grazie. Grazie. È venuto il signor Giorgio, dobbiamo andare via, no?
No, io se avevo qualcosa dovevo rispondere.
Grazie.
Giorgio è sempre disponibile.
Da dire, Samuela, che come vedi sempre una sensazione molto, molto bella sentire la tua esperienza vissuta, perché ogni volta è comunque modulata in maniera diversa.
Perché cresciamo e cambiamo.
Certo, perché siamo dinamici, no? Ognuno esatto. Di noi si trova in situazioni diverse rispetto a prima. Quindi questo è molto molto importante. E quindi davvero ti ringraziamo sia personalmente,
grazie,
ma, sai, ma anche come associazione, anche per questa testimonianza che tu dai, che è veramente di grande insegnamento, ma soprattutto di vita vissuta. Che la cosa più importante, che non è una teoria, no? Ma è qualcosa di vissuto, di pratico, no? Con tutte le parti positive e negative che ci possono essere, che peraltro ognuno di noi, che tanto di questo. Esatto, e questo ci accomuna, no? Ci
sì,
rende
io dico
parte di una comunità.
Infatti, io dico sempre: o in piedi, o sedute, o a testa in giù, siamo fondamentalmente tutti uguali, nel senso che abbiamo un percorso di vita da affrontare, dove ci sono gioie, dolori, problemi, bastoni tra le ruote e esigenze di superamento. Poi ognuno lo fa come meglio crede. Però quello che io voglio dire è che, come è il titolo di un film, io ci credo fermamente, nessuno si salva da solo. Noi abbiamo sempre bisogno dell'altro. Allora, io ho più bisogno rispetto a voi, perché devo supplire le mie gambe e le mie braccia che non vanno. Però voi magari potreste avere bisogno di un supporto psicologico, di un supporto di consolazione al momento. Quindi non limitatevi a chiedere, anche se oggigiorno siamo in una società che ci vuole tutti splendidi, tutti efficientissimi e tutti autonomi.
E tutti soli.
Brava, arrivavo a quello, perché siamo diventati egoisti, indifferenti, depressi e soli. Brava signora, ma non soli fisicamente, ma soli dentro al cuore, dentro. Perché possiamo stare in mezzo a 10 persone, ma non essere capiti da nessuno. A me quello è quello che fa più male, ci crede? Oggigiorno, spero che non mi metto a piangere, è questo che mi fa più male, non il mio handicap, perché alla fine dopo 50 anni ho imparato a gestirlo, a organizzarmi, a vivere, ma il fatto di essere sola dentro, di non essere capita, compresa, sostenuta ed aiutata. Ma non solo io perché sono disabile, perché vedo tante solitudini in giro. Esatto. Quanti giovani si buttano nell'anoressia, nella bulimia, sono fuori di testa, ma perché? Perché non si sentono supportati. E io lo ripeto, anzi, lo urlerei in mezzo piazza, nessuno si salva da solo e ognuno ha bisogno dell'altro, sempre. Brava, brava. E invece oggi pensiamo che siamo autonomi, no? Autonomi e autonomi. Sì, ciao. Va bene, possiamo concludere o volete che andiamo avanti? Non so, io sono a vostra disposizione.
Vuoi tu?
No, no, come volete voi, se non vi ho annoiato, se... Ditemi se volete che parlo di altro o altre curiosità. Io parlo adesso, poi parlo solo dopo in presenza del mio avvocato. Quindi, approfittate.
Posso farti una domanda io?
L'uomo di casa insieme al dottor Vesprini.
Perché dici che non sei intelligente? Voglio dire, tu hai un'intelligenza pratica che risolve i problemi. Forse non capirai la fisica nucleare.
Capito?
Però,
io non capisco la fisica nucleare.
Però tu sei molto intelligente perché c'è un'intelligenza che risolve dopo quella che il mondo c'ha bisogno.
Allora, dopo ti do un bacetto per ringraziarti, però io ribadisco che non mi reputo una donna intelligente. Allora, sì, risolve i miei problemi perché non ho alternativa. Se voglio sopravvivere lo devo fare.
Ma mica tutti lo fanno, tutti quelli che ce l'hanno.
Io non so quante persone, magari nella sua stessa situazione, hanno la voglia e la forza di fare quello che lei fa. Secondo me non tutti riescono, ma questo vede la gente soffrire.
Io intendo per intelligenza quello che non... cioè, in fondo faccio una vita normale, un lavoro normale. Ma io volevo essere una... Sì, però signora, per essere una grande intelligenza, no? Io immagino la grande manager.
No, io adesso non la devo all'intelligenza, questa è una caratteristica, su una voglia di vivere.
Esatto, è quella che mi salva. Esatto. Per quanto riguarda l'intelligenza, io immagino una donna che sta dietro una scrivania, che è grande manager, gestisce un'azienda, che vola di qua, che vola di là, che sta sulla NASA, cioè mi spiego? Io faccio una vita normalissima, un lavoro normalissimo, quindi non è che, anzi, ho dovuto studiare, ma studiare, io passavo i pomeriggi a studiare, tanti magari gli bastava ascoltare la lezione, io passavo pomeriggio a studiare. Non è che capisco tutto tatta, mi spiego? Ecco perché non mi reputo intelligente, o meglio, ho un'intelligenza media, reputo più intelligente mia sorella, che dopo lei non la mette a frutto è un'altra cosa, io mi arrabbio, però è molto più scaltra di me. Allora, io sono Gianotta, va bene? O per meglio dire, sono a gnocca, no gnocca di bellezza, gnocca di stupidità. Cioè non sono con gli uomini, poi lasciamo perdere, cioè un macello massacro, però non, ecco anche lì, no, non sono intelligente, perché non, i giochetti nella vita, nelle relazioni, io non li so fare.
Di furba, non intelligente.
Ma furba per carità di Dio, no signora mia, scaltra ancora di meno.
Ce l'hai, perché tutto quello che dici, che fai, non è intelligente.
Hai unito la forza di volontà alla tua intelligenza, è venuto fuori un
capolavoro.
Grazie.
Ti fate una giornata.
Brava, passate il messaggio, almeno i miei sforzi scrivono una ricompensa, grazie. Quindi però non, ecco perché non mi reputo intelligente, perché io voglio, vorrei sempre di più da me, capito? Non mi reputo, non mi sento scaltra, non mi sento, mi sento ingenua e mi comincio a pesare, perché finché ero ingenua a 30-40 anni ci può stare, ma che uno arriva a 50 anni e ancora è ingenotta e quando mi sveglio 80?
È bello sognare però, no?
No, un conto sognare... Qui potrei aprire un capitolo. Io sono una sognatrice, io vivo ancora nelle favole, la principessa, il cavaliere, il giardino, capito? Io sono una elfe, sono una elfe, capito? Sono così candida, no che sono proprio nel senso, però ecco, vedo tutto il bello in ogni persona, cerco di trovare il bello. No, assolutamente no.
No.
Guarda, la
adesso non prende sempre i campionari, non riesce a
capito?
Sempre
esce sempre, sì, ve lo assicuro. No, però come dice l'amica mia, no? Che quindi l'ultima volta me l'ha detto un'ora fa prima di scendere dalla macchina, che io in ogni persona dico no, però è fatta male, ma in fondo c'ha un tesoro, c'ha qualcosa di bello. Sì, ma lo vedete? Ho capito, lo vedete?
L'importante è saperlo vedere, saperlo captare, perché poi...
Comunque ringrazio la capacità intellettiva che mi è stata donata, perché almeno riesco e cerco di organizzare la mia vita.
Forse cerchi una furbizia che è meglio non avere.
Forse, però un pochetto più furba non mi sarebbe.
Però Samuela che fa sempre?
Che fa sempre?
Risorge.
Piango un giorno, due, mi strappo i capelli, perché come...
Anche tre.
Perché come dice la mia amica devo attraversare il tunnel. E poi risorgo, sempre, non mollo.
Di qui il senso della seconda parte del titolo, dalla sconfitta, dallo sconforto, scusate, alla rinascita. Il senso era proprio questo, effettivamente. Poi è chiaro che non tutte le persone che hanno problematiche o fisiche sono... come Samuele, assolutamente c'è una varietà di persone che reagiscono in maniera anche diversa, con caratteri anche diversi, però ecco, un esempio come lei è un esempio che può far bene a tutti noi.
Questo ci riporta con i piedi per terra,
ci rifletta sull'importanza,
dare
il giusto valore, sicuramente il giusto valore a tante. Come questa,
magari veniamo delle indagini, invece ci dobbiamo focalizzare.
Le indagini che noi facciamo queste cose che sanno sempre pesanti, gravi, invece.
Però permettetemi di dire che tutto è relativo, perché quello che può sembrare pesante a me può essere una bazzecola per voi. E viceversa, quello che voi reputate no, pesante, a me mi può far ridere, ok? Ma bisogna sempre rispettare la concezione di ogni persona. Non so se mi spiego. Quindi non è perché oggi avete sentito me che io affronto o sono costretta ad affrontare la vita in un certo modo che voi dovete dire, cioè noi ci dobbiamo... tra virgolette, punire perché non diamo rilevanza a certe cose o diamo importanza a certe cose che sono stupide. Non è così.
È vero, capisce? Diciamo magari un angoscio, un dolore, che a noi sembra una stupidaggine, che è una cosa grave,
esatto.
Bisogna importante per lei, che bisogna
rispettare.
Bisogna rispettare e aiutarli. Costa di Gino,
brava, questo volevo dire, brava, questo brava, è questo che volevo dire, rispettare il sentimento.
Perché niente, sono sensibile, però anche prima ricordando te le parole di padre, lui adesso non c'è più, è morto, però mi ha ricordato delle belle cose. Piango.
Fa bene, però, piangere, signore, perché porta fuori i sentimenti.
Perché penso, ma quanto è quel poverino, o poverina, quando soffre, no? E ci stanno tanti problemi, non cerco io, no, la piange, però sta lì vicino per trovare magari il momento opportuno per avvicinarmi, controllarla, rafforzarla, fargli capire, capito?
Sì, questo ci sta, però mi permetto anche di dirle un'altra cosa. Quando lei ha detto poverino, no? Come a me che mi dicono pora cocca.
Io lo dico a me però, no?
Sì, ah, ok. No, perché sennò io quando ero più giovane, più bestiolina, andavo per la strada e mi sentivo dire oh, pora cocca. Io mi giravo e dicevo, ma pora cocca chi? Può essere che sei più pora cocca tu. Cioè, che se ci mettiamo
alla
persona. Sì, sì, sono tremenda signora. Cioè, capisci perché? Tutti noi, io dico che tutti noi abbiamo una sofferenza dentro e non si può paragonare o dire la mia è di più, la mia è di meno. Però, come ha detto lei, l'importante è stare accanto emotivamente a quel tipo di sofferenza. Perché certe cose non le puoi guarire, sanare, affrontare, risolvere con i soldi, con il potere, con il successo. Abbiamo tante testimonianze di grandi personaggi che avevano tutto, che stanno in crisi depressive acute, che si suicidano. Come?
Passano la droga.
Dalle?
La droga.
Ah, la droga. Di tutto, non solo la droga. Quindi siamo tutti, secondo me, sotto lo stesso cielo. Chi al nord, chi al sud, chi al polo nord, chi al polo sud, però tutti sotto lo stesso cielo, perché se noi qui ci mettessimo a raccontare le nostre storie, no? Veramente, come dicevano gli antichi, quelli prima di noi, se mettessimo in mezzo le nostre croci, ognuno si riprenderebbe la sua. E io sono sicura, perché magari io che vi guardo, no? E dico, ma guarda quella quando è bella la donna, chissà quante belle cose avrà nella vita, quanto è felice, ma... poi magari approfondisci e ti rendi conto che c'ha l'inferno in casa. Cioè, è un esempio, mi sono spiegata. Io anche nella mia esistenza, tante volte mi fermo a pensare e dico, sono frutto di un errore medico, poi lo leggete nel libro, se no sarei stata normale pure io come mia sorella. Tante volte mi metto a pensare, ma chissà come sarei stata, no? Se fossi stata normale, chissà che vita avrei avuto. Oggi mi lamento tanto della mia vita che è pesante, sofferente, piena di ostacoli, ma magari se fossi stata normale a quest'età facevo, senza nulla togliere a chi fa questo tipo di lavoro o di vita, non mi capite male, magari sarei stata un'operaia in fabbrica, frustrata, non contenta, andavo a casa, magari c'avevo un marito, due figli maschi, dovevi lavare, stirare. Aspetta, dopo arrivavo a quello, che quindi il sabato e la domenica dovevi sto stirare, cosa, con un uomo che magari non ti rispettava e potevi diventare anche vittima di femminicidio o che te ne faceva passare di tutti i colori e ti umiliava. Allora, alla fine non sono io con questo handicap, ne vado sempre lamentando, perché mi manca sempre qualcosa. Mamma dice che io sono una pentola di fagioli in continua ebollizione, perché in dialetto, no? Rognico sempre, bravo, rognico sempre. La mamma dice, lasciami fare, non posso correre con le gambe, io devo correre con la lingua e con i pensieri, lasciami sfogare. Però è così, non sappiamo mai quello che c'è nel cuore degli altri, nelle situazioni degli altri. E se possiamo, questo vorrei che quando usciamo da qua ripensate, cerchiamo di star vicino a chi è il nostro prossimo, soprattutto quando andrete a fare questa attività di volontariato, in modo sincero, in modo pulito, e con tanto calore e supporto umano. Mi promettete che almeno un minimo mi pensate ogni tanto per queste cose che ho detto?
Sicuramente.
Grazie. Allora sì che
lo...
No, io non do lezioni, signora. Lungi da me dare lezioni.
Cioè, uno riflette tante cose, cioè che ci manca sempre tutto, che magari siamo insoddisfatti, che poi in fondo basta guardare il prossimo e uno si rende conto che veramente uno ha bisogno.
Ma guardi che anch'io sono sempre insoddisfatta, eh? Anche a me, manca sempre il 10%. È la natura umana.
L'uomo è per natura sempre insoddisfatto.
Brava, bravissima.
L'uomo è insoddisfatto, qualsiasi cosa. Se piove perché piove.
Brava.
Se c'è il sole perché c'è il sole.
Se è freddo perché è freddo.
Noi ci dobbiamo sempre.
Però sa che dicono? Meglio così. Perché se noi non avremmo lo stimolo di migliorare, quindi questa lamentela la dovremmo trasformare in energia per migliorare e migliorarci nella nostra vita. Non è facile questa teoria, dopo da qui alla pratica.
Ma perché è peggiore, io mi dico che andavo a rispondere a Roma, dice, no? E dico che adesso che c'è questo, vuole quello, c'è quello, vuole quello. È una vita che cresce così.
Perché si guardano troppo le cose esteriori, cioè le cose materiali.
È difficile adesso rimanere, no, grazie a Dio che c'è questo, ma che mi manca? Io dico, ma che mi manca? Proprio c'è tutto. Cioè la cosa del grazie a Dio
è vero.
Tante cose che non ci serve, stiamo in un posto che c'è il mare, la collina, ma che ci va? Non va lì.
È vero.
Eppure c'è questo, vuole quello, questi telefonini,
non so prezzo,
sempre scontenti, con andare all'amico, con andare all'amichetta, con qua, con là. E la mattina alla sera, ma...
Ha ragione. Va bene, allora, io vi ringrazio, speriamo di vederci prossimamente, e vi auguro un buon sabato sera, una bella serata, e mi raccomando... Risorgete sempre, ok? Ma lo dico a voi per dirlo a me, ok? E grazie che ci siete state e avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie. Grazie.
Grazie Andrea. È possibile acquistare il libro?
Se volete, sì, con grande piacere.